Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
Il capitano aprì una porta prospiciente quella da cui era entrato in biblioteca, e mi trovai in un salone immenso, splendidamente illuminato. Era un ampio quadrilatero dagli angoli svasati, lungo 10, largo 6, alto 5 metri. Un soffitto luminoso, decorato a lievi arabeschi, gettava una luce tenue sui tesori di un museo. Si trattava infatti di un vero museo, nel quale una mano esperta e munifica aveva disposto meraviglie della natura e dell'arte, con quel po' di trasandatezza propria dello studio di un artista. Una trentina di quadri dalle cornici uguali, inframmezzati da rutilanti panoplie, decoravano le pareti ornate austeramente. Vidi tele di gran pregio, già ammirate in collezioni private europee o in mostre. Pregevoli copie di statue antiche in marmo e bronzo erano disposte su piedistalli negli angoli del magnifico museo. L'estasi, preannunciatami dal comandante del Nautilus, cominciava già a farmi effetto.
«Vogliate scusare, professore», disse lo strano uomo, «se vi ricevo alla buona, e se il salone è un po' in disordine».
«Signore», replicai, «senza voler indagare chi siete, posso ritenervi almeno un artista?»
«Tutt'al più, un dilettante. Amavo collezionare un tempo queste belle opere dell'ingegno umano. Le cercavo con ansia, correvo loro dietro infaticabilmente, e così facendo ho potuto mettere insieme pezzi di valore. Sono le ultime memorie di quella terra che per me è ormai morta. I vostri artisti moderni sono ai miei occhi vecchi di 2 o 3.000 anni, tanto che li confondo fra loro. I grandi, del resto, non hanno età».
«E i musicisti?» chiesi, indicando spartiti di Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Wagner, Gounod e vari altri sparsi su un grande organo a ridosso di una parete.
«I musicisti», disse il capitano, «sono contemporanei d'Orfeo. Le differenze cronologiche nella mente dei morti svaniscono. E io, professore, sono morto, morto come i vostri amici che giacciono 2 metri sottoterra».
Tacque e parve immergersi in una profonda meditazione. Lo guardai turbato, scrutandone in silenzio i lineamenti. Appoggiato allo spigolo di un prezioso tavolo in mosaico, pareva non vedermi, ignorare la mia presenza. Rispettai quel raccoglimento e continuai l'esame delle curiosità che riempivano il salone. Dopo le opere d'arte erano le rarità naturali a primeggiare. Consistevano soprattutto in piante, conchiglie e altri prodotti marini, rinvenuti probabilmente dal capitano stesso. Un getto d'acqua illuminato elettricamente ricadeva al centro del locale, in una vasca formata da una valva di tridacna. Questa conchiglia, dovuta al maggiore dei molluschi acefali, era larga ai margini increspati 6 metri circa. Attorno ad essa, in vetrine eleganti dall'ossatura in rame, erano classificati ed etichettati i reperti marini più preziosi che mai naturalista abbia veduto. S'immagini la mia esultanza di studioso. Dare un prezzo alla collezione era impossibile. Il capitano Nemo doveva aver speso milioni e milioni per acquistare esemplari simili, e mi stavo appunto chiedendo dove avesse trovato i mezzi per soddisfare la passione di collezionista, quando fui interrotto da queste parole.
«Vedo che le mie conchiglie vi interessano. Possono piacere infatti a un naturalista, ma per me hanno maggior pregio perché le ho raccolte tutte con le mie mani, e non c'è mare che sia sfuggito alle mie ricerche».
«Capisco bene, capitano. Capisco la gioia che dovete provare aggirandovi fra tante ricchezze. Siete fra i pochi che si sono formati da sé un tesoro. Nessun museo d'Europa ha una raccolta pari alla vostra di prodotti marini.
Ma se mi metto a sprecare gli aggettivi per essa, non me ne resteranno più per la nave che li trasporta.
Non voglio violare segreti che non mi appartengono, ma confesso che il Nautilus, la forza motrice che lo anima, gli apparecchi che consentono di guidarlo, l'energia che lo fa muovere, stuzzicano al massimo la mia curiosità. Vedo appesi alle pareti strumenti di cui non conosco l'uso. Posso saperlo?
Professore, essi si trovano anche in camera mia. E là avrò il piacere di spiegarvene l'uso. Venite però prima a vedere la cabina che vi ho destinata.
Seguì il capitano che, passando per una delle porte situate negli smussi del salone, mi fece ripercorrere le corsie del battello verso prua. Là trovai non una cabina, ma una camera elegante, con letto, toeletta e vari altri mobili. Ringraziai caldamente l'ospite.
«La camera è attigua alla mia»,
disse spalancando un uscio. Entrai nella camera del capitano, austera e quasi monacale. Un lettuccio di ferro, uno scrittoio, l'indispensabile per la toeletta, il tutto in penombra. Nessuna comodità, solo lo stretto necessario.
«Sedetevi»,
mi disse. Ubbidii, ed egli cominciò a parlare.
«A questo punto, professore, è necessaria una premessa. Ascoltate».
Sostò un attimo e poi disse:
«C'è una forza possente, docile, veloce, comoda e adatta a ogni impiego, che regna sovrana a bordo. Tutto viene fatto grazie a essa. Mi illumina, mi scalda, fa funzionare le mie macchine. Questa forza è l'elettricità».
«L'elettricità?» esclamai stupito.
«Sì, signore».
«Ma voi, capitano, avete una capacità di moto che mal s'accorda col potere dell'elettricità. La sua forza dinamica è stata finora scarsa e ha prodotto poca energia».
«La mia elettricità, professore, non è quella che conoscete, e mi scuserete se non dirò di più».
«Non chiederò altro, signore, e mi limiterò a stupirmi dei risultati. Vi rivolgerò un'unica domanda a cui, se fosse indiscreta, non risponderete. Gli elementi che usate per creare tali prodigi devono esaurirsi in fretta. Come fate, ad esempio, a sostituire lo zinco, se non avete contatti con la terra?»
«Risponderò alla domanda», disse Nemo. «Premetto anzitutto che in fondo al mare vi sono giacimenti di zinco, ferro, argento, oro, che potrebbero venire adoperati. Ma io non ho tratto nulla dai metalli terrestri, e ho chiesto solo al mare i mezzi per ottenere l'elettricità».
«Al mare?»
«Sì, professore, e i mezzi non mi mancano. Lo vedrete coi vostri occhi. Vi chiedo solo un po' di pazienza. Il tempo non vi manca. Pensate solo a questo. Devo tutto al mare, che produce elettricità, la quale dà al Nautilus calore, luce, moto e, insomma, vita».
«Ma non l'aria che respirate?»
«Potrei anche produrre l'aria occorrente ai miei bisogni, ma non è il caso, perché salgo a galla quando mi pare e piace. Se l'elettricità non mi fornisce l'aria respirabile, fa funzionare però potenti pompe, che la immagazzinano in appositi contenitori, consentendomi di prolungare per tutto il tempo occorrente la mia permanenza sott'acqua».
«Capitano», risposi, «avete scoperto quel che gli uomini scopriranno un giorno, la vera energia dinamica dell'elettricità».
«Chissà se la troveranno mai»,
replicò freddo il capitano.
«Comunque, non è ancora finita, messie Aronnax. Se avete la bontà di seguirmi, visiteremo la nave a poppa».
Seguì il capitano lungo le corsie del sottomarino e giunsi al centro, dove scorse una specie di pozzo aperto fra due paratie. Una scala metallica fissata alla parete portava all'estremità superiore. Chiese al capitano a che serviva.
«Conduce alla lancia», rispose.
«Avete anche una lancia?»
«Sicuro. Un'imbarcazione ottima, leggera e inaffondabile, che serve per la pesca e per diporto».
«Per salire a bordo dovrete però emergere».
«Affatto. La lancia combacia con la parte superiore del Nautilus ed è contenuta in un incavo creato apposta. È munita di ponte a tenuta stagna e solidamente imbullonata. La scala conduce a una buca di ispezione nello scafo del Nautilus, corrispondente a un'apertura uguale nel fianco della lancia. Per questo duplice passaggio si entra nel battello. Si blocca il primo, quello del Nautilus, si chiude con viti a pressione il secondo, quello della lancia, si allentano i bulloni e il canotto sale a galla in un lampo. Apro allora il portello fin qui ermeticamente chiuso, alzo albero e vela o impugno i remi e me ne vado a spasso».
«E come fate per tornare a bordo?»
Non sono io che torno a bordo, messer Aronnax, ma il Nautilus.
A comando?
A comando. Un filo elettrico mi collega a esso. Mando un telegramma e basta.
Oltrepassato il vano della scala diretta alla piattaforma, vidi una cabina lunga 2 metri, in cui Ned Land e Conseil, estasiati dal pranzo, finivano di fargli onore. Venne quindi la cucina, lunga 3 metri, e collocata fra le spaziose cambuse. Là, l'elettricità più servizievole e potente del gas veniva impiegata a cuocere le vivande. I fili, collegati ai fornelli, trasmettevano a spugne in platino un calore uniforme, che riscaldava anche i distillatori, i quali per evaporazione fornivano ottima acqua potabile. Subito dopo c'erano i bagni, dotati di ogni comodità, con rubinetti per l'acqua calda e fredda. Seguiva l'alloggiamento dell'equipaggio lungo 5 metri. La porta era però chiusa e non potei scorgere l'interno che m'avrebbe edotto del numero di persone occorrenti alla manovra del Nautilus. Una quarta paratia in fondo separava l'ambiente dalla sala macchine. Un'altra porta si aprì e attraverso essa entrai nel compartimento in cui il capitano Nemo, tecnico di prim'ordine, aveva sistemato gli organi di locomozione. La sala, illuminata a giorno, era lunga almeno 20 metri e divisa in 2 settori. Il primo coi macchinari producenti elettricità, il secondo col congegno trasmettente il moto all'elica.
«A che velocità potete spingervi?» chiesi. 50 miglia all'ora».
«Come poteva l'elettricità agire con tanta potenza? Donde veniva una forza così illimitata? Dalla enorme tensione ottenuta con bobine di nuovo tipo? Dalla trasmissione che un sistema di leve totalmente ignoto poteva incredibilmente potenziare?» Non riuscivo a rendermene conto. «Capitano», dissi, «prendo atto dei risultati e non cerco di spiegarmeli. Ho visto come il Nautilus ha saputo manovrare davanti all'Abraham Lincoln e a quale velocità può arrivare. Ma il moto non è sufficiente. Bisogna poter sapere dove si va, poter dirigersi a sinistra o a destra, in alto o in basso. Come fate a raggiungere fondali dove esiste una pressione di centinaia d'atmosfere? In che modo risalite alla superficie? Come riuscite soprattutto a tenervi alla profondità voluta? Sono indiscreto a chiedervelo».
«Per nulla, professore. Tanto voi non lascerete più il sottomarino. Rechiamoci nel salone, che è praticamente il nostro studio, e là saprete tutto ciò che dovete sapere del Nautilus».
Poco dopo sedevamo su un divano del salone fumando un sigaro. Il capitano mi mostrò un disegno tecnico con pianta, sezione e alzato del Nautilus e iniziò a descrivermelo.
«Qui rappresentato, messier Aronnax, potete vedere il Nautilus com'è. Un cilindro molto allungato, con le estremità coniche. Ha la forma di un sigaro, forma peraltro già adottata a Londra e in ordigni del genere. La lunghezza del cilindro dalla punta alla coda è di 70 metri esatti e l'ampiezza massima di 8. Non è costruito proprio al decimo, come i vostri piroscafi superveloci, ma le forme sono oblunghe e la carena rastremata per far sì che l'acqua mossa dalla prua s'allarghi a destra e a sinistra senza diminuire la velocità. Nel disegnare questo scafo destinato alla navigazione subacquea, ho voluto che pescasse per 9 decimi ed emergesse solo di 1 decimo. Ho montato poi serbatoi di capienza pari a quel decimo, atti cioè a contenere 150 tonnellate e 72 centesimi, e mi basta riempirli d'acqua perché il battello, che viene allora a dislocare o pesare 1507 tonnellate, possa immergersi. Proprio così, professore. I serbatoi di cui parlo si trovano a murata nella parte inferiore del Nautilus. Mi basta aprire dei rubinetti per riempirli, e il battello, immergendosi, giunge a filo d'acqua.
Do per buoni i vostri calcoli, capitano. Mi pare però di intravedere una difficoltà.
Quale?
Quando siete a 1000 metri sott'acqua, le finestre del Nautilus vengono sottoposte a una pressione di 100 atmosfere. Volendo in quel momento svuotare i serbatoi per alleggerirlo e salire a galla, le pompe dovrebbero vincere tale pressione, equivalente a 100 kg per centimetro quadrato. Ci vorrebbe un'energia...
Che solo l'elettricità può fornirmi,
s'affrettò a dire il capitano. Torno a ripetervi che la potenza dinamica delle mie macchine è quasi illimitata. Le pompe del Nautilus hanno forza prodigiosa, e l'avrete constatato quando le colonne d'acqua da esse emesse sono cascate come torrenti sull'Abraham Lincoln. Dei serbatoi di riserva mi servo unicamente per toccare profondità medie di 1500-2000 metri, e questo per risparmiare le macchine. Quando mi ven voglia di visitare gli abissi oceanici a 2 o 3 leghe di profondità, uso invece metodi più laboriosi, ma non meno sicuri.
Quali? Chiesi.
Per dirvelo, devo prima spiegarvi come si guida il Nautilus.
E sono ansioso di saperlo.
Per dirigere il battello, a sinistra o destra, per compiere cioè manovre orizzontali, mi valgo di un timone a larga spalla, fissato sul dritto di prua, e mosso da una ruota e da un paranco. Posso però anche far salire o scendere il Nautilus verticalmente, mediante 2 piani inclinati mobili, applicati alle fiancate sulla linea di galleggiamento, posizionabili a piacere e manovrati dall'interno grazie a potenti leve. Se tenuti paralleli allo scafo, esso avanza orizzontalmente. Se inclinati il Nautilus secondo il grado di inclinazione e sotto la spinta dell'elica, si immerge o emerge, seguendo una diagonale lunga a piacimento. Se invece voglio tornare in fretta a galla, fermo l'elica e la pressione acquea fa salire verticalmente il Nautilus, come accade in aria a un pallone pieno di idrogeno.
«Bravo!» esclamai. «E in che modo il timoniere può seguire la rotta sott'acqua?»
«Il timoniere sta in una gabbiola vetrata sporgente sulla parte superiore dello scafo. I vetri sono lenticolari.
Vetri adatti a sopportare pressioni simili?»
«Certamente. Il cristallo, benché fragile all'urto, ha grande resistenza.»
«D'accordo, capitano, ma per vederci la luce dovrà pur dissipare le tenebre, e mi chiedo come in quel buio.»
«Semplice. Dietro la gabbia del timoniere c'è un potente riflettore che illumina per mezzo miglio il mare.»
«Ah, bravo, bravissimo! Ora mi spiego la fosforescenza del proteso narvalo che tanto ha scombussolato gli scienziati. Potrei sapere in merito se la collisione fra Scozia e Nautilus, che tanto scalpore ha provocato, sia stata accidentale?»
«Del tutto accidentale. Navigavo a 2 metri appena di profondità quando essa accadde, ma vidi però subito che non aveva causato gravi conseguenze.»
«Nessuna, infatti. E quella invece con l'Abraham Lincoln?»
«Professore, mi spiace per quella che è certo una delle migliori navi della valorosa marina americana, ma essendo stato attaccato, ho dovuto difendermi. Mi sono però limitato a porre la fregata in condizione di non nuocermi. Non ci metterà molto a riparare i danni nel porto più vicino.»
«Comandante!» proruppi entusiasta. «Il Nautilus è proprio una meraviglia!»
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carbolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.